L'anno moriva, assai dolcemente. Il sole di San Silvestro spandeva non so che tepor velato, mollissimo, aureo, quasi primaverile, nel ciel di Roma. Tutte le vie erano popolose, come nelle domeniche di maggio. Sulla piazza Barberini, sulla piazza di Spagna, una moltitudine di vetture passava in corsa, attraversando, e dalle due piazze il romorio confuso e continuo, salendo alla Trinità dei Monti e alla via Sistina, giungeva fino alle stanze del Palazzo Zuccari attenuato. Le stanze andavan si empiendo a poco del profumo che salava nei vasi i fiori freschi. Le rose folte e larghe stavano immerse in certe coppe di cristallo che si levavan sottili da una specie di stelo dorato, slargandosi in guisa d'un giglio adamantino, a similitudine di quelle che sorgon dietro la Vergine nel tondo di Sandro Botticelli alla Galleria Borghese. Nessuna altra forma di coppa eguaglia in eleganza tal forma. I fiori, entro quella prigione diafana, paion quasi spiritualizzarsi, e meglio dare immagine di una religiosa o amorosa offerta. Andrea Sperelli aspettava nelle sue stanze un amante. Tutte le cose attorno rivelavano infatti una special cura d'amore. Il legno di ginepro ardeva nel caminetto e la piccola tavola del tè era pronta, con tazze e sottocoppe in maiolica di Casteldurante, ornate di storiette mitologiche da Luzio Dolci, antiche forme di inimitabile grazia, ove sotto le figure erano scritti in carattere corsivo a zaffara nera esametri d'Ovidio. La luce entrava temperata dalle tende di broccatello rosso a melagrane d'argento riccio, a foglie e a motti. Come il sole pomeridiano feriva i vetri, la trama fiorita delle tendine di pizzo si disegnava sul tappeto. L'orologio della Trinità dei Monti suonò le 3:30. Mancava mezz'ora. Andrea Sperelli si levò dal divano dove era disteso e andò ad aprire una delle finestre. Poi diede alcuni passi nell'appartamento. Poi aprì un libro, ne lesse qualche riga, lo richiuse. Poi cercò intorno qualche cosa, con lo sguardo dubitante. L'ansia dell'aspettazione lo pungeva così acutamente che egli aveva bisogno di muoversi, di operare, di distrarre la pena interna con un atto materiale. Si chinò verso il caminetto, prese le molle per ravvivare il fuoco, mise sul mucchio ardente un nuovo pezzo di ginepro. Il mucchio crollò, i carboni sfavillando rotolarono fin sulla lamina di metallo che proteggeva il tappeto. La fiamma si divise in tante piccole lingue azzurrognole che sparivano e riapparivano. I tizi fumigarono. Allora sorse nello spirito dell'aspettante un ricordo. Proprio innanzi a quel caminetto, Elena un tempo amava indugiare prima di rivestirsi, dopo un'ora di intimità. Ella aveva molt'arte nell'accumular gran pezzi di legno sugli alari. Prendeva le molle pesanti con ambo le mani e rovesciava un po' indietro il capo ad evitar le faville. Il suo corpo sul tappeto, nel lato un po' faticoso, per i movimenti dei muscoli e per l'ondeggiar delle ombre, pareva sorridere da tutte le giunture, da tutte le pieghe, da tutti i cavi, soffuso d'un pallor d'ambra che richiamava al pensiero la Danae del Correggio. Ed ella aveva appunto le estremità un po' correggesche, le mani ai piedi piccoli e pieghevoli, quasi direi arborei, come nelle statue di Daphne, in sul principio primissimo della metamorfosi favoleggiata. Appena ella aveva compiuta l'opera, le legna conflagravano e rendevano un subito bagliore. Nella stanza quel caldo lume rossastro e il gelato crepuscolo entrante per i vetri lottavano qualche tempo. L'odore del ginepro arso dava al capo uno stordimento leggero. Elena pareva presa da una specie di follia infantile alla vista della vampa. Aveva l'abitudine un po' crudele di sfogliar sul tappeto tutti i fiori che erano nei vasi alla fine d'ogni convegno d'amore. Quando tornava nella stanza dopo essersi vestita, mettendosi i guanti o chiudendo un fermaglio, sorrideva in mezzo a quella devastazione e nulla eguagliava la grazia dell'atto che ogni volta ella faceva, sollevando un poco la gonna ed avanzando prima un piede e poi l'altro, perché l'amante chino legasse i nastri della scarpa ancora disciolti. Il luogo non era quasi nulla mutato. da tutte le cose che Elena aveva guardate o toccate, sorgevano i ricordi in folla e le immagini del tempo lontano rivivevano tumultuariamente. Dopo circa 2 anni, Elena stava per rivarcar quella soglia. Tra mezz'ora, certo, ella sarebbe venuta, ella si sarebbe seduta in quella poltrona, togliendosi il velo di sulla faccia, un poco ansante, come una volta, ed avrebbe parlato. Tutte le cose avrebbero riudito la voce di lei, forse anche il riso di lei, dopo 2 anni.